cultura che non ti aspetti.
75 anni del Crazy Horse a Parigi stasera a K. O almeno in apertura a K. Buonasera, ben ritrovati, sono Marco Pagani, sono le 17 in punto e inizia K tra pochi minuti proprio parlando dei 75 anni appena compiuti dal Crazy Horse a Parigi. Ce ne parlerà Margherita Redaelli che sarà collegata con noi al telefono. Poi alle 17.20 parliamo di un Milano presente indicativo, un festival internazionale di teatro giunto alla terza edizione curato dal Piccolo Teatro che ci verrà raccontato da Monica Bonetti. E ancora alle 5.35 circa ritroveremo qui in studio Pablo Creti, il collega del web, per parlarci di una pagina che è da poco uscita sul portale Cultura dedicata ai club per corridori, i cosiddetti run club che stanno fiorendo in Ticino. Cercheremo di capire qualcosa di più di questo fenomeno di costume, che è anche un fenomeno sociale, di relazione tra persone e anche di relazione col territorio. Alle 5.50 continuiamo a parlare di corsa anche nello spazio di K in Libertà. Poi per i consigli torniamo a Cannes, dove Alessandro Bertoglio ci racconta di un film dedicato alla schiavitù, a quello che successe dopo la schiavitù. Parliamo degli inizi del XX secolo, quando molti afroamericani del sud degli Stati Uniti, discendenti di schiavi, decisero di migrare verso nord in cerca di nuove opportunità. C'è un film che racconta questa storia e Alessandro Bertoglio lo racconterà a noi. 18.15 per finire con Roberto Antonini dalla notizia della panteizzazione di Marc Bloch, uno dei più insigni e più importanti storici della storia francese e mondiale, la cui salma verrà traslata al Pantheon. Parlerà Roberto Antonini del ruolo dell'intellettuale e dell'impegno degli intellettuali quando può fare la differenza, come fu il caso di Marc Bloch. Scopriremo di più sulla sua vita straordinaria. Lascio spazio ai Rolling Stones, che nel frattempo erano partiti per sbaglio, quindi alziamo il volume e sentiamo il seguito di In the Stars. In the Stars, appena uscito l'album dei Rolling Stones, l'ultimo album dei Rolling Stones, sono immortali praticamente. Questi giganti del rock si intitola Foreign Tongues, dove tongues significa lingue straniere, però è difficilmente traducibile in italiano perché tongue è proprio l'organo della lingua, non la lingua parlata. In italiano non abbiamo questa distinzione, non abbiamo due parole separate a meno che non si usi lingua e linguaggio, ma lingua lo usiamo anche per il linguaggio. Insomma, sto facendo confusione, cambio subito argomento perché mi sto perdendo in una elucubrazione sulla lingua italiana e saluto Margherita Redaelli. Buonasera Margherita, benvenuta.
Buonasera da Parigi.
Buonasera da Parigi perché, come dicevo prima, il 19 maggio del 51, in una cantina costruita per lo stoccaggio di patate vicino al ponte dell'Alma, apriva un teatro di varietà, il Crazy Horse Saloon, dove Mimi, cowboy, cowgirl allietano ancora il pubblico. 75 anni dopo, questo fascino per il western, l'euforia del dopoguerra, sono forse un po' passati di moda, però resiste forse e prospera, lo scopriremo con Margherita, il fascino del Crazy Horse. Calandosi tra danzatrici e spogliarelliste, tu sei andata proprio alla ricerca dei suoi segreti. Che cos'ha di speciale il Crazy Horse, Margherita?
E che non c'è tanto spazio in realtà. Tu sai come siano poi le metrature di Parigi? Io ho visto in 21 metri quadrati in 3 anni. E, insomma, anche il Crazy Horse ha questa caratteristica. Un palcoscenico, pensa che è alto 2 metri, è profondo 3, è largo 6, che quindi sembra un grande schermo cinematografico, è in effetti più o meno a queste forse dimensioni, e che quindi impone la frontalità. Cioè queste ballerine stanno su una fila, su massimo 2, ma con difficoltà, e che quindi devono fare una rivista in numero massimo di 12 e sempre di fronte al pubblico. E insomma questo pone dei vincoli, ma anche un po' la particolarità del cabaret. Per esempio la scenografia non può esserci in senso di profondità. E quindi ecco che alle ballerine viene proiettata addosso, e quando dico addosso dico sul corpo, la luce, una luce che può essere filtrata, che può essere, come dire, avere delle sagome, eccetera. Quindi questa è un po' la particolarità, la scenografia su un corpo in movimento, e chiaramente essendo il corpo umano di per sé asimmetrico, e dovendo comunque questi giochi di luce avere un effetto scenografico, questa impone una precisione di movimento veramente particolare. Ecco, io al di là della sensualità, quando andai ai Crazy Horse pensai: guarda, questi sono proprio dei movimenti da orologio svizzero. Ed era proprio così.
Ma che interessante questa cosa del palco così piccolo, scusami ti ho interrotto, non immaginavo che fosse veramente così contenuto, però hai ragione, Parigi è il luogo dove si vive veramente molto stretti e molto vicini con quello che costa il metro quadro. Scusami, stavi dicendo?
No, per l'appunto, soprattutto il metro quadro in Avenue Montaigne, che è una delle vie più per bene e più lussuose di Parigi. Lì c'è il Pont de l'Alma, gli Champs-Élysées, eccetera. E no, la cosa interessante è proprio, poi va anche a toccare la morale in fondo di queste ballerine o l'etica, è il fatto che se tu sei un corpo tendenzialmente bianco e tendenzialmente che fa, diciamo, da tela in movimento in un gioco di luci, ecco che il corpo diventa veramente una tela, e anche l'individuo in un certo senso diventa una tela. Dove voglio arrivare? A una certa anonimizzazione o sublimazione delle ballerine. Portano delle parrucche che tendono a omogeneizzare anche la forma del volto. Il parrucchiere che le fa, che si chiama Raphaël Nafo, opera a Pigalle ed è molto bravo, mi dice che proprio la richiesta di avere una sfrangiatura così larga, un caschetto tipo Valentina di Crepax, tende a ovalizzare il volto e rendere omogeneo lo slancio del collo. Queste parrucche sono di colori fluo, pop, e quindi tendono, insomma, appunto a omogeneizzare un po' le ballerine, le quali hanno anche dei nomi di scena imposti dal direttore artistico, come un battesimo, come un corpo. E in più hanno delle misure ben precise, perché è chiaro che se tu sei molto ravvicinato al tuo prossimo, devi stare in uno spazio ristretto e devi fare da tela di sfondo, devi avere anche delle misure del corpo ben precise, e il che, insomma, è davvero particolare.
In particolare viene anche da chiedersi chi glielo fa fare di fare le ballerine al Crazy Horse, viste tutte le difficoltà, la spersonalizzazione e i vari aspetti che raccontavi. Poi è vero che il fascino di questo nome è evocativo, penso, a livello globale. Peraltro il cabaret è stato acquistato da Philippe Lhomme, tu mi dicevi, che è un imprenditore belga grosso nel settore delle telecomunicazioni e anche dello spettacolo. Cos'è, un investimento che ha del potenziale o una sorta di colpo di teatro?
Un po' tutte e due, pare che sia stato fatto sull'onda un po' della passione per questo che lui dice era un gioiello, è un gioiello di Parigi. In realtà Philippe Lhomme è anche molto esperto, perché è il presidente, pensa, dell'Associazione del Cabaret di Parigi, e quindi li conosce veramente tutti, e che ci ha tenuto molto a dirci che la gestione sua e della ormai ventennale nuova della sua direttrice artistica Andrea Andre Deisenberg vuole essere di rottura rispetto al passato. Rottura significa, vabbè, i vincoli tecnici sono un po' quelli che sono, insomma, anche se si tratta di voler diversificare il background etnico delle ballerine, sai, se bisogna avere delle fattezze molto precise non ci si può muovere più di tanto. E rottura però soprattutto vuol dire, ecco, passare a un'etica di empowerment femminile. Forse siamo una società ancora un po' tradizionalista, ma l'idea è quella di far identificare il pubblico femminile con queste danzatrici comunque sensuali, ma non che cercano, ecco, di non essere oggettificate, ma diventare protagoniste della propria, diciamo, sensualità, e soprattutto attirare un turnover di pubblico. Sai, se uno va a vedere una volta una rivista che resta sempre fissa, poi magari non ci torna, e invece se ci sono delle cosiddette guest star o ospiti, ecco che allora si fa c'è un elemento di richiamo, comunque di marchio, di fama. E poi anche magari io voglio andare a vedere, che ne so, Dita Von Teese, la celebre spogliarellista di burlesco, oppure persino con Cita Wurs, oppure Clotilde Courau, voglio andare a vedere come se la cava sul palco del Crazy Horse. Ora torniamo al business. Questo mestiere antico quindi è stato fatto, reso però da Philippe Long, gestito con canoni molto moderni. Egli mi dice: la cosa importante che ho fatto col Crazy Horse è, quando aumento un pochino il margine di profitto, riesco a farlo sempre di più, perché lo rendo organizzato, quindi ci metto un direttore finanziario, un direttore del marchio, un direttore commerciale, e questo permette tutti quegli accorgimenti che in effetti innalzano, come dire, a loro volta il turnover o il fatturato, se vogliamo dirlo in modo un po' prosaico. E inoltre mi dice che i costi sono contenuti, perché alla fine si tratta di proiettori, di luci, si tratta di ballerine. Tu dicevi: chi me la fa fare? In realtà, guarda, ci sono un sacco, a parte la disoccupazione, ma insomma ci sono tantissime ballerine che vengono proprio in audizione spontanea. Fra l'altro si fa tutti i mercoledì, se qualcuno fosse interessato. Per insomma, così i costi sono comunque contenuti, e poi anche le collaborazioni. Ecco, l'importante è mantenere il Crazy Horse quale è, cioè un posto che ha un glamour, che ha un fascino. Si chiama Crazy Horse Paris perché veicola una certa idea, appunto, di fascino, anche di audacia molto parigina, ecco. Eh sì, un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo sono questi 75 anni del Crazy Horse, che vengono un po' passati forse sotto silenzio. E in realtà, eh sì, io ho chiesto: ma cosa fate per i 75 anni? Ma ci sono un po' di poster, se vai sul sito, sì, c'è una rievocazione, ma insomma non se ne dice molto. Allora forse questo ci dà un po' l'idea proprio di qualcuno che non vuole guardare al passato, ma che si sente pronto per il futuro, pronto un po' a espandersi col franchising, col marchio. Anzi, se qualcuno volesse una parrucca di Raffaella, la trova sul sito o anche al Crazy Horse, puoi scegliere tra i colori. E insomma, e anche poi di espanderlo geograficamente. E quindi a me, che ho fatto gli anni l'altro giorno, questa piccola inchiesta è servita moltissimo, perché mi fa vedere che la bellezza, ma anche l'età, sta un po', insomma, negli occhi di chi si guarda, di chi guarda se stesso, e che in fondo un mestiere appunto così antico, forse un pochino démodé, come quello di una rivista di 12 ragazze in una cantina di Parigi, in realtà, se vista con un occhio fresco, è giovanissima.
Margherita, grazie, e anche tanti auguri per il tuo compleanno appena passato, quindi grazie mille, a risentirci presto.
A prestissimo, ciao!
Con sus pregones alegraba los rincones. En el barrio de Chambacú fui a visitar una familia, hay de origen bantú, que con sus pregones alegraba los rincones. Su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba, y los ricos no escuchaban. La entregó Scrivania con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del Blanco y en la arena. Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del Blanco y en la arena. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía.
Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita.
Un omaggio doveroso a Totò La Momposina, morta due giorni fa, cantante colombiana di origini africane, afrocolombiane e indigene, che raggiunse la fama internazionale con l'uscita dell'album del 93 La Candela Viva, pubblicato da Real World Records, che era l'etichetta di Peter Gabriel, peraltro. Una voce ancestrale della Colombia, impegnata nel recupero dei ritmi tradizionali dell'Afro-Colombia, testimone del passato, messaggera del futuro, che ha riportato in vita generi musicali trasmessi oralmente di generazione in generazione lungo i lignaggi femminili. A lei, peraltro, abbiamo anche dedicato a Rete 2 una puntata della serie Cuentos de Latinas dello scorso anno, che potete riascoltare dal nostro sito web cercando Cuentos de Latina. Cambiamo argomento, sono le 5:18 minuti, mi ha raggiunto in studio, è un piacere, Monica Bonetti. Ciao Monica.
Buonasera, ciao Marco e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, da alcuni giorni è iniziato a Milano Presente Indicativo, Festival Internazionale del Teatro, giunto alla terza edizione, curato dal piccolo teatro Teatro d'Europa. Una rassegna che presenta spettacoli in collaborazione con i maggiori festival da Avignone a Roma, Europa, che porta le firme di alcuni tra i più importanti artisti europei, da Tiago Rodriguez, direttore di Avignone, appunto, fino allo svizzero Milo Rau, che ora dirige la Wiener Festwochen. Accanto a loro anche qualche giovane regista tra i più promettenti della scena italiana. Insomma, spettacoli, talk, masterclass, molto altro per una festa vera per il teatro che rende in questo mese le diverse sedi del piccolo un crocevia di linguaggi, pensieri, nazionalità. Milano Crocevia poi è anche il sottotitolo della manifestazione. Tu, Monica, hai già visto qualcosa nel primo fine settimana del festival? Intanto l'atmosfera, partiamo da qui, come ti sembra? Cosa hai visto di interessante?
Allora, l'atmosfera era davvero febbrile, perché sai, un piacere quando vai a teatro e accanto a spettacoli belli, meno belli, bellissimi, oppure magari che ti fanno discutere, incontri persone che hanno voglia di discutere di quegli spettacoli. E quindi questo fatto, appunto, di creare proprio una piazza sul sagrato davanti al Teatro Streller, c'è anche un DJ set con cibo, naturalmente, come capita in queste occasioni, la possibilità di bere qualcosa, di mangiare qualcosa e di scambiare naturalmente parole, impressioni su quello che hai visto, su quello che andrai a vedere, sui consigli, no, ma quello spettacolo non te lo puoi perdere, eccetera. Ecco, queste situazioni che danno proprio la sensazione di un'arte viva, di un modo di comunicare, di interrogare il presente che è estremamente bello da vivere e da percepire.
Bello. Mi sembra che, insomma, sono buone premesse, insomma.
Sì, assolutamente. Poi io ho visto in particolare uno spettacolo che mi ha molto toccato, che è lo spettacolo di Tiago Rodriguez, La Distance, l'ultima sua produzione presentata lo scorso anno ad Avignone. Tiago Rodriguez, il pubblico più attento nostro che segue anche il teatro lo ricorderà, ha avuto un piccolo omaggio l'anno scorso all'AC con due suoi spettacoli iconici, By Heart, che portava anche in scena a Milano lo scorso fine settimana, e Catarina o la bellezza dei Matar Fascistas, che l'anno scorso ha suscitato molto molto scalpore proprio per questa capacità di coinvolgere il pubblico da parte di Tiago Rodriguez e della sua drammaturgia. Uno spettacolo, La Distanza, che a me ha toccato particolarmente, intanto perché Rodriguez torna a occuparsi di memoria come fa da sempre, cioè sembra che i suoi lavori ruotino sempre un po' attorno a questa parola chiave, con uno spettacolo, dicevo, assolutamente toccante e commovente, tanto che io mi sono ritrovata alla fine con una lacrima che voleva scendere giù e mi dicevo uscirò con gli occhi come un panda. Poi ho sentito attorno a me il pubblico che aveva lo stesso tipo di reazione, e quindi qualcuno che soffiava il naso vistosamente, che insomma mi sono vergognata un po' meno, mi sono lasciata andare a questa commozione. Credo che sia anche bello, insomma, vivere questo tipo, no, di emozioni a teatro. È la conversazione interplanetaria tra un padre e una figlia. Lei su Marte, lui in Terra, in uno scenario apocalittico, distopico, futuro, dove il nostro pianeta non è più vivibile o comunque diventa sempre meno vivibile, tanto che ci sono queste prime missioni verso altri pianeti, e la figlia ha scelto appunto di andare su uno di questi, l'occasione per assaggiare, indagare i limiti e le possibilità della comunicazione tra generazioni. È anche visivamente una piattaforma in cui questi due mondi sono rappresentati a metà, una da una parte e una dall'altra. Questi due personaggi comunicano attraverso dei messaggi sonori, come potrebbero essere dei WhatsApp, che non puoi neanche correggere con tutte le implicazioni che questo comporta, quella parola che ti è sfuggita e che non vorresti ti sfuggisse così, le incomprensioni appunto intergenerazionali, il bisogno di proteggere, il bisogno di salvare la speranza, il bisogno di sperare e di staccarsi dalle speranze vecchie, di staccarsi da una memoria, dagli errori del passato da parte di questa giovane figlia. E una spada di Damocle, che è quella di un anno allo scadere del quale sarà applicato un protocollo di dimenticanza necessario per non appunto per dimenticare il passato e non sentire troppo forte la nostalgia, però significa anche perdere parte della tua vita, perdere il rapporto con il padre. E questo padre, che per tutta un'ora e mezza, tutta l'ora e mezza, ripete alla figlia costantemente sia che le vuole bene, ma anche quello che secondo lui dovrebbe fare, quest'ultimo messaggio, ed è lì che a me è sfuggita la lacrima, parla invece di un'accettazione, dice le parole che noi come pubblico abbiamo percepito essere quelle che la figlia vorrebbe che gli dicesse. E riesce a dirle anche attraverso il testo di una canzone di Caetano Veloso, importante per loro, e che è estremamente toccante in questa malinconia dolce sulla fine di un amore, che in questo caso è quello tra un padre e una figlia, e che riesce a dirle: voglio solo che ti incontri, voglio solo che tu trovi te stessa.
Mi sembra una cosa bellissima. Ha toccato delle corde profonde questo spettacolo.
Assolutamente. Infatti,
vedo l'occhietto lucido. Allora cambiamo argomento, Monica, e raccontaci invece cosa ci aspetta prossimamente. Cosa segnaleresti?
Allora, il prossimo fine settimana ci sono due giganti come Lukasz Tarkowski, acclamato e originale regista polacco, recentemente è stato anche a Lugano con The Employees, ma posso già dire che secondo me Rifici sta già progettando di riportarlo in qualche modo. Arriva a Milano con Oracle, in cui spinge come sempre il suo teatro al confine con la multimedialità, in questo caso da perfetto esegeta dei geroglifici del pensiero scientifico, come l'ha definito Claudio Longhi, che è il direttore artistico del Piccolo Teatro e di questa rassegna, incontra Alan Turing,
il test di Turing, il matematico Enigma. Gigantesco.
Esatto, che ha un grosso ruolo anche nella nostra contemporaneità, grazie al fatto che riuscì in qualche modo a cambiare le sorti della Seconda Guerra Mondiale con le sue scoperte. Che fa? Cosa fa attraverso questo incontro? Si interroga sul futuro digitale nostro che Turing contribuì a immaginare. Lo fa da par suo con questa mescolanza di multimedialità, di cinema, di coinvolgimento del pubblico all'interno del dispositivo scenico che appunto il pubblico di Lugano ha già potuto assaggiare in The Employees. Ci sarà anche un incontro, c'è un incontro con lui proprio domani sera alle 18 ed è una bella occasione per incontrarlo, per assaggiare questo modo diverso di immaginare e di pensare il ruolo del pubblico, che è anche al centro di una delle conferenze che il Piccolo organizza in questi giorni, che è un progetto pluriennale che sta portando avanti per capire che cos'è, che qual è la posizione e quale dovrebbe essere la posizione del pubblico. Questo appunto uno dei grossi appuntamenti del fine settimana.
Un altro lo vedo io nel programma, certo. Milo Rau col caso Pellicò. Un minuto ci deve stare questa cosa.
Allora, Milo Rau con il caso Pellicò torna alla formula dei suoi processi ed è un raccontare quello che è stato il processo dello scorso anno, il caso di cui tutti hanno parlato, con spezzoni tratti da quel processo vero, portati in scena da una ventina di voci diverse che si alternano e che mettono in rilievo il ruolo anche qui del pubblico, ma del pubblico di tutti noi, cioè qual è il ruolo, la colpa o la responsabilità di chi assiste, di chi consente tuttora che casi come il caso Pellicò si siano potuti verificare.
Certo.
E quindi è un chiamare in causa una volta di più, un teatro molto politico quello di Milo Rau come sempre, che appunto qui torna a una formula già collaudata, già sperimentata. Congo Trials è uno da Congo Tribunal tradotto, era non solo uno spettacolo, era diventato anche un documentario passato al Festival di Locarno anche nella settimana della critica, che aveva colpito moltissimo, perché è un teatro politico capace di coinvolgere anche emotivamente, quindi di toccare diverse corde.
Ci lasciamo con una canzone che tu mi hai chiesto espressamente di aggiungere alla scaletta.
Caetano Veloso, insieme.
Sonos. Raccontaci perché in due parole.
Perché appunto è quella la canzone citata espressamente anche nel programma di Sala che accompagna questi due personaggi, questo padre e questa figlia di cui parlavo prima, in portoghese perché è la lingua della madre che è mancata quando la ragazza era bambina, che il padre non ha potuto salvare, ha salvato la figlia ma non ha potuto salvare la moglie, la compagna, e quella è la canzone loro di famiglia in qualche modo, in una lingua familiare, e sono sue le parole che dicevo prima, questo spero per te che tu trovi la tua strada, io vivrò comunque bene, domani so che starò un po' meglio, oggi soffro ma domani starò meglio.
È una canzone molto dolce, la sentiamo insieme. Monica Bonetti, grazie.
Grazie a te.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz.
Da Mon Cher, il gruppo francese Julik, adesso parliamo di corsa tra pochi secondi.
K.
Parliamo di corsa con Pablo Creti. Intanto ti saluto Pablo, che piacere trovarti a Rete 2. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, anche per me è un piacere.
Parliamo di corsa, dicevamo, perché la corsa è diventata negli ultimi anni in particolare un fenomeno molto interessante da indagare, cosa che tu hai fatto peraltro con Giorgia Blotti in un documentario, un mini documentario presentato da Spam, che racconta proprio come stia diventando e sia diventata per certi aspetti una pratica collettiva da individuale che è la sua nascita spontanea. Correre insieme per riscoprire la città, per creare legami, per ritagliarsi un tempo diverso, più lento, più consapevole. Insomma, il fenomeno poi trova anche un suo sfociare nella crescita, nella nascita dei cosiddetti running club. Voi siete partiti da qui?
Sì, abbiamo da appassionati di corsa, quindi partivamo, come dire, con un certo interesse proprio sull'argomento, abbiamo notato la nascita di diversi running club nella Svizzera italiana. Ne abbiamo presi a caso due, nel senso abbiamo preso quelli che avevano più giovani dentro, perché il mini documentario appunto è rivolto comunque a un pubblico di giovani e cerchiamo di mostrare la realtà di giovani che fanno qualcosa. E questi due running club hanno veramente creato dei gruppi grandi, innanzitutto, con
numericamente sì, sono numericamente, importanti. Mi dicevi che il 692 di Lugano c'ha 80 persone che vanno a correre.
Io credo che
tanti
luganesi si siano accorti quando fanno l'aperitivo, non so, dando la vista sul Lungolago, sì, quindi, o dalla Piazza Riforma o di fronte al liceo, insomma, si accorgono che intorno alle 5, alle 6 del pomeriggio passano un'ottantina.
Comincia a tremare il terreno.
Esatto, un'ottantina di runner con la bandiera, tutti che cantano, parlano, insomma, che fanno anche rumore, e sono quelli del 692 Run Club, che hanno istituito questa social run, si chiama proprio così, quella del mercoledì sera, dove non solo chi è membro del Run Club, ma è aperta a tutti, quindi se tu domani decidi il mercoledì sera che non vuoi correre da solo, o vuoi provare per la prima volta a correre, ma come dire, da solo ti senti un po' a disagio, vuoi avere qualcuno con cui chiacchierare, vuoi avere qualcuno che ti spiega il percorso, che ti fa già un percorso prestabilito di quei 5 km che possono servirti per iniziare, vai, ti presenti lì dove si radunano loro, proprio dove c'è la zona del porto di Lugano, e ti accodi semplicemente, loro ti accolgono e fai la prima corsa con loro. E questo funziona molto, perché quando noi siamo andati a fare l'intervista a Valentino, che è il fondatore, mm-hmm, effettivamente arrivavano un sacco di persone, un sacco di ragazzi, ragazze, che dicevano: posso unirmi, è la prima volta, ho visto la storia su Instagram. Loro accoglievano tutti, sì sì, vieni vieni, poi dopo la corsa si fermano, bevono un po' d'acqua, gli offrono da bere acqua, perché sono c'è anche questo lato del runner, che è un modo di stare insieme, anche salutare, no? In tutto, sì, sì, quindi non solo nella corsa ma anche nel post, e discutono sulla corsa, come è andata, come non è andata, ti piace, ti sei trovato bene, il percorso com'era, troppo difficile, troppo facile, guarda che allora c'è anche il gruppo che va più veloce, la prossima volta vai con loro.
Ecco, a proposito, che umanità avete incontrato? Cioè, tu parlavi di ragazzi, il documentario si rivolge alle persone più giovani, c'è un po' di tutto?
Sì. No, in realtà è veramente intergenerazionale, nel senso che ci sono i ragazzini di 17-18 anni, come c'è il signore di 50 anni che magari ha già fatto 10 maratone e quindi fa lui il pacer per quelli che vanno veloci, no?
Quello, il pacer che è?
Il pacer, quello che dà il ritmo, quello che dà
la lepre.
Velocità. Sì, la lepre, esatto. Quindi è lui che magari nel gruppo che sta sotto i 5 minuti al chilometro, perché è sempre difficile, 5 minuti al chilometro, è lui che dà quel ritmo lì a quelli che lo seguono, quindi c'è veramente di tutto, ed è bello anche questo, perché magari nella corsa di 5 chilometri mano a mano puoi parlare con umanità totalmente diverse. Questo l'ho trovato veramente interessante,
immagino,
molto bello.
Nel film e nell'articolo, peraltro, che tu hai anche pubblicato di recente sul nostro portale RSI, si intravede anche una riflessione sul tempo. Tempo rallentato, tempo condiviso, tempo sottratto alla routine, alla quotidianità. Possiamo leggere allora il running club come una risposta anche a uno stile di vita che si mangia il presente?
Assolutamente sì. Io trovo che prendersi quel tempo lì per correre, quindi staccare da quello che è tutto quello che in un qualche modo ci avvolge al giorno d'oggi, la tecnologia, il lavoro, insomma, è proprio un momento in cui, paradossalmente, pur stando con tante persone, perché sono tutti runner, però riscopri te stesso, il tuo corpo, la città in un occhio diverso, perché percorrere comunque vuol dire avere un contatto con la città che è diverso dalla tua camminata verso il lavoro, dall'essere sul bus o in macchina andando, facendo quella strada lì tutti i giorni. Correndo la scopri in un modo diverso, hai gli occhi che guardano veramente magari il panorama, sei immerso tutto in un mondo che è la corsa, poi, che anche con altre persone è molto introspettivo, perché comunque la fatica è la cosa che ti connette agli altri in quel momento, no? Il far fatica, il sentire il dolorino della gamba, il dire non ho più fiato, non ce la faccio, andate avanti voi, sono tutte cose molto personali, che vivi molto personalmente. Quello che fa il gruppo, secondo me, è stimolarti a riuscire a stare un po' sopra il tuo limite, che magari da solo, magari da solo è anche un po' più difficile, invece all'aggregarti, il poter parlare, ti aiuta a fare anche questa cosa di andare un po' oltre i tuoi limiti. Ma io trovo che la cosa veramente bellissima della corsa, in questo caso, sia proprio il permettergli di staccare da, dalla tecnologia, dai social network, da tutto.
Beh, staccare dalla tecnologia però fino a un certo punto, perché tra dispositivi, sì, contapassi, io ne ho uno al polso, te lo dicevo prima, che mi conta il cuore, le calorie, quanti chilometri faccio, il satellite. È un tipo di tecnologia, forse non è quella della connessione permanente però.
Secondo me c'è un ritorno a una tecnologia a tuo utilizzo, non so come dire. Mentre la tecnologia da cui siamo invasi, permettimi la parola, è una tecnologia che si è insinuata nella nostra routine, no? Si è insinuata nei nostri spazi vuoti, in un qualche modo. È lì che poi nasce l'utilizzo dei social network, eccetera, eccetera. Questa è una tecnologia che tu usi dopo che hai fatto una cosa per te stesso. Guardi com'è andata la corsa, guardi com'è stata la tua prestazione, guardi se hai corso troppo veloce o troppo lento, guardi la prossima volta cosa devi fare per migliorare. Sono tutte cose, come dire, utili poi a quello che è il tuo sforzo fisico, quindi anche una cosa salutare. Quindi in questo senso devo dire che trovo anche tutto quello di tecnologico che è annesso alla corsa con una sfumatura positiva, direi. Non vedo un lato negativo in questo senso.
Io per tanti anni sono stato uno che usava solo il cronometro e poi con le mappe misuravo con la mappa di carta su con la matita quanti chilometri facevo. Devo dire che questi aggeggi qua semplificano la vita
e poi
sono funzionali a quello che tu stai facendo. Non sei tu che insegui loro,
no,
sono loro che seguono te. Senti Pablo, un'esperienza, un momento o una persona magari che ti sei portato a casa e che è rimasta dentro di te dall'esperienza del co-creare questo documentario.
Allora, faccio il nome di Giorgio innanzitutto, che l'ha fatto insieme a me, che si è messa a correre con tutti e due i Run Club intervistandoli mentre correvano. E tra l'altro quando siamo andati a correre con il Lulus Run Club, che sono quelli di Tenero, sono dei ragazzi di Tenero, con loro si allenava un ragazzo di cui adesso purtroppo mi sfugge il nome, che però diciamo che è un atleta semiprofessionista, perché fa triathlon a livelli molto alti svizzeri, a livello di campionati svizzeri, e lei lo ha intervistato mentre correvano, solo che il problema
e lui
è che
correva, immagino,
esatto, la sua zona 2, non so, che è la zona diciamo quella tranquilla in cui quando si corre riesci a parlare, riesci a conversare tranquillamente, la sua zona 2 probabilmente pare alla mia zona 5, quindi andare velocissimo. Quindi c'era lei che aveva un fiatone assurdo cercando di stargli dietro, lui che camminava, cioè correva tranquillamente dicendo sì, io mi sveglio presto, corro a quest'ora, mi piace guardare il sole che sorge, poi mi sento bene dopo 10-15 chilometri. Quindi lei assolutamente
dopo 10-15 chilometri
assolutamente, Giorgia è stata straordinaria in tutto, in tutto questo mini documentario. E poi i due fondatori, che sono Valentino, che è un ragazzo che è arrivato qui da Roma un po' di anni fa e che ha usato la corsa anche come modo per integrarsi qua, per avere amici, per conoscere persone, per farsi amicizie, e ha creato un movimento assurdo, nel senso che veramente 80-100 persone che ogni mercoledì sera vanno a correre. Adesso lo facevano anche il sabato adesso hanno aperto anche un po' ad altri sport, quindi è diventato uno sport club, non è più un run club. E Luna, che invece è la ragazza che lo ha fondato a Locarno, mi hanno veramente colpito per questa passione che hanno per fare qualcosa di... Quello che dicono loro nel reportage è interessante. Per la prima volta, forse non è la prima volta, però loro dicono per la prima volta qualcosa che fa bene sta andando veramente di moda. Perfetto.
Direi che
perfetto. Prendiamocela e teniamocela stretta.
È bella, è un bello spaccato di, di un'umanità sana e che si diverte soprattutto.
Sì, che facendo qualcosa che fa bene a se stessa e anche a tutti gli altri in un qualche modo.
È uno sport democratico la corsa. Poi ne parli. Io continuerò a parlarne dopo averti salutato, perché ci ho riflettuto sopra su queste cose. Vogliamo ricordare per chi lo volesse vedere questo mini documentario dove si trova?
Si trova sul nostro Play, basta andare sul Play della RSI, cercare Spam, si trova la sezione, è il primo tra l'altro di questi mini reportage che faremo, ogni domenica sera usciranno, è il primo, quindi è l'unico, non potete sbagliare, c'è solo lui in questo momento sul canale, ma lo trovate lì.
Pablo Creti, grazie, buona corsa.
Grazie a voi, buona serata.
Prefiero la respuesta che un niño da en la infancia. Es la vida. Es bonita y es bonita, oh. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé, sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no impide que el la vida, mi hermano, esa es la cuestión. ¿Es acaso el latido de un corazón o una dulce ilusión? Hay vida. ¿Será que es maravilla o es sufrimiento? ¿Será que es alegría, tal vez un lamento? ¿Qué será, mi hermano, que la vida es? Hay quien dice que una vida no vale nada en el mundo. Es una gota de tiempo que no dura un segundo. Otros dicen que es un divino misterio profundo. Es un soplo del creador en un arranque del más puro amor. Alguien dijo que es lucha y placer. Él me dice déjala correr. Ella dice me quiero morir porque sin un amor vivir no es vivir. Solo sé que confío en que siempre le encuentre sentido de alguna manera. Cada cual irá haciendo su vida como fuera o quiera o pueda. Siempre tan deseada por más que esté errada. Nadie, nadie quiere la muerte, no. Solo salud. La vida es bonita y es bonita. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé.
Jorge Drexler, cantante uruguayano, brano appena uscito, album appena uscito, l'album è Taraka e questo era Che Será Che Es. Bon, bon, bon.
Se capitarti se ti va di ripassar da queste parti, ricordati la casa è quella là, la blu dalle persiane verdi. In primavera ti regalerei il giallo delle mie forsizie, sul tavolo da pranzo metterei un mazzo immenso.
L'estate io ti offrirei lenzuola fresche di bucato
ed in silenzio mi imbambolerei nell'incantevole attimo del dopo. Faccia, vorrei che ti tuffassi su di me, vorrei che lo facessi ancora, adesso che l'inverno è già alle porte, né più
scaldarti come io saprei, saprei scaldarti come allora.
Sarebbe bello se sotto la neve bussasse ancora alla mia porta.
Per te ci sarà sempre il fuoco acceso e una cioccolata calda.
Sarebbe bello se sotto la neve bussassi ancora la mia porta.
Ricordati la casa è quella là, la blu dalle persiane verdi.
Sa un po' di estate questo La blu dalle persiane verdi, di passeggiata scanzonata per i campi con un filo di paglia in bocca. Giorgio Conte qui a K dall'album Sconfinando del 2017.
K.
Sono sempre stato un corridore saltuario, nel senso che non sono mai riuscito a vincere davvero la pigrizia e ad allenarmi con regolarità. Le cose sono cambiate da qualche mese a questa parte, da quando vado a correre nella pausa pranzo, nel contesto incantevole dei dintorni del lago di Origlio, che è qui a due passi dalla radiotelevisione. Il contesto in cui correre, almeno nel mio caso, fa la differenza, perché la spinta fornita dal piacere di girare in un bel posto vince sull'inerzia della pigrizia. Se fosse un'equazione di fisica sarebbe probabilmente la seconda legge della dinamica, ovvero forza uguale spinta meno resistenza. Molto semplice. Ma questa equazione non tiene conto della variabile umana. Non per tutti la spinta è la stessa o è data dagli stessi fattori. Non per tutti la resistenza ha lo stesso peso o le stesse origini. Ciascuno di noi si aggiusta addosso le sue equazioni della dinamica a seconda dei suoi gusti, delle sue abitudini, del suo vissuto, della sua provenienza, delle sue necessità. A dirla tutta, si tratta di equazioni anche troppo semplici per risolvere il problema della corsa. Andrebbero aggiunte variabili come, ad esempio, i ricordi delle corse precedenti, il ricordo del benessere che si prova a fine corsa con il rilascio delle endorfine, o quello stato mentale stupendo che si raggiunge in certi momenti particolari, non sempre, durante la corsa stessa. Io personalmente uso la corsa anche per questo, per far sfogare un po' di vapore dalla pentola a pressione del quotidiano, ma anche, ad esempio, per mettere a fuoco le idee. Lo stato di fame di ossigeno che il cervello sperimenta durante la corsa porta con sé una sensazione di leggerezza mentale che è difficile da raggiungere in altri modi. Legali almeno. Le gambe magari sono due ceppi di legno, però il cervello saltella come un grillo da una nuvoletta all'altra. Capite anche voi che a questo punto conviene abbandonare l'idea dell'equazione a meno di non renderla molto più complicata. L'ultimo fattore che però vorrei aggiungere a questa equazione prima di cancellare la lavagna è il fattore democratico della corsa. Non solo per correre non servono soldi, ma è anche una delle cose che in assoluto è più alla portata del maggior numero di persone, di qualsiasi età, provenienza, genere o età. Qualche anno fa ho fatto la Stralugano da 10 km e davanti a me, e non riuscivo a prenderla, e dentro di me ne dicevo di tutti i colori, c'era una donna di 82 anni che correva. Magari non scioltissima, ma correva, e correva più di me. Correre è una delle poche attività veramente democratiche alla portata di tutti. Basta trovare la propria equazione. E per chi nell'equazione ha piacere di mettere anche una componente sociale e di relazioni, beh, lì ci sono i club, i running club, di cui parlavamo pochi minuti fa con Pablo Creti.
Yeah.
Il cantante irlandese Dove Ellis con John Dis.
K.
Agli inizi del XX secolo, molti afroamericani provenienti dal sud degli Stati Uniti, discendenti di persone ridotte in schiavitù, decisero di migrare verso nord in cerca di opportunità, trovando rifugio e una vera e propria mecca culturale a New York. Il quartiere di Harlem divenne un centro di straordinaria attività artistica, inizialmente incentrata sulla biblioteca pubblica e in seguito sui teatri, club, locali musicali. Nomi come Louis Armstrong e Duke Ellington rappresentano il volto più noto del cosiddetto Rinascimento di Harlem. William Greaves, produttore, sceneggiatore, regista, direttore della fotografia di 79 film, spaziando tra documentari, film di finzione e opere ibride, ha raccontato le figure chiave impegnate nella lotta per la giustizia sociale, le pari opportunità e il rispetto. La sua filmografia costituisce un ritratto unico e potente degli Stati Uniti e della loro storia travagliata. Fu lui, nel 72, a convocare alcuni dei superstiti di quella stagione e a filmare quella incredibile notte. Il film è stato presentato a Cannes. Ce ne parla Alessandro Bertoglio.
Once Upon a Time in Harlem è un documentario sorprendente fin dalla sua genesi. È stato presentato con grande successo allo scorso Sundance Film Festival, per approdare qui sulla Croisette nella Quinzaine des Cinéastes, la cornice perfetta per un'opera di questo genere, che racconta un evento memorabile, un party nell'agosto del 1972 che ha riunito gran parte dei protagonisti del movimento battezzato Harlem Renaissance, attivo negli anni 20 e 30 del secolo scorso, che si proponeva di combattere la segregazione e la violenza razziale dell'epoca attraverso l'arte e l'attivismo. Voluto e girato dal grande regista William Graves, il materiale è rimasto in un cassetto perché Graves non riusciva a trovare un modo per poterlo trasformare in un film. Dopo la sua morte, avvenuta nel 2004, seguendo le linee guida lasciate dal padre, è stato David Graves, assistito dalla figlia Liani, a portare a compimento questo progetto, che ci regala uno spaccato fondamentale della storia della cultura americana.
A man's social history is his essence, and it is from this that he draws his energy, motivation and strength, as well as will.
Abbiamo incontrato Liani Graves e suo padre David per farci raccontare il loro lavoro su questo imponente materiale. E a David Graves, che in quel party era anche l'operatore addetto alle riprese, abbiamo chiesto come si è sentito circondato da tante personalità importanti.
It was a incredible experience because my father had...
È stata un'esperienza incredibile perché mio padre mi aveva scelto per far parte della troupe di ripresa ed era un evento davvero importante. Ero lì e basta, e sinceramente non ricordo bene come si è svolto momento per momento perché ero completamente concentrato sulle riprese, a regolare la luce, la macchina da presa, la messa a fuoco e tutto il resto. Non ho proprio avuto modo di dire, caspita, non è fantastico essere qui? Ero semplicemente concentrato su ciò che andava fatto.
Il party è stato ospitato nella casa di Duke Ellington, che però non era presente. Ed è stata una lunghissima notte, oltre 4 ore di ricordi e di aneddoti, per celebrare la ricchezza della cultura nera nel paese.
No, lui non c'era, era malato, non è potuto venire, ma il suo spirito era lì. E c'era anche sua sorella, Ruth Ellington. Oh, certo, mio padre voleva catturare l'essenza di queste persone, in modo che la gente potesse davvero rendersi conto di cosa fosse stato il Rinascimento di Harlem e di chi ne fosse stato l'artefice. Ecco perché li ha fatti incontrare. Non voleva che quello spirito andasse perduto. Lui li considerava semplicemente una parte molto personale e molto importante della sua vita e voleva assicurarsi che tutto fosse immortalato, che ci fosse un ricordo, affinché tutti potessero vederlo.
Penso che fosse interessato a loro e che quelle persone della sua generazione fossero proprio quelle che aveva visto crescere come artista. E credo che fosse molto interessato anche alla loro crescita personale, mentre rifletteva sulla propria carriera in quel periodo, dato che a quel punto aveva già realizzato diversi film. Oltre ad aver lavorato come attore e ad aver insegnato recitazione, si interrogava sulla propria esperienza e cercava di comprenderla anche in relazione a quei personaggi.
Liane Graves, lei che è della generazione più recente, possiamo immaginarci, nel contesto sociale, politico e culturale attuale, un American Renaissance?
I think that we are in a midst of an awakening. Each of us are possibly.
Credo che ci troviamo nel bel mezzo di un risveglio. Probabilmente ognuno di noi sta vivendo un momento di presa di coscienza e quindi, in questo senso, sotto questo aspetto, credo che il fatto che siamo noi a crearlo, che possiamo creare qualunque cosa, sia parte di questo risveglio. Magari si tratta di un singolo artista che si distinguerà sugli altri e ne guiderà un gruppo. Quindi sì. Penso proprio che sia possibile, è indispensabile.
It's a necessary.
Ma che cosa ha bloccato suo padre, William Graves, da realizzare il film per più di 30 anni?
He and my stepmother's wife continued filming.
Lui e la mia matrigna hanno continuato a girare anche negli anni 70 e 80. Credo che stessero cercando un quadro più ampio per mettere a confronto il Rinascimento di quel periodo con ciò che stava accadendo a Harlem, con l'Harlem di oggi. Quello che abbiamo fatto è stato semplicemente mantenere il tema della festa e restare fedeli alla sua idea originale, che era quella di illustrare il percorso del popolo africano dalla nostra Africa attraverso la schiavitù e vedere lo sviluppo e l'affermarsi di quella sorta di creatività ad Harlem.
In Harlem.
Well, my grandmother Louise Greaves.
Mia nonna Louise Greaves, che è stata la compagna di vita di lavoro di mio nonno per tutta la sua carriera, è stata lei a insistere affinché tutti i film venissero restaurati. Quindi era lei che era sempre alla ricerca di finanziamenti. È stata lei a ottenere i primi dalla Fondazione Ford per il restauro del film. Lei ha lavorato con Bill Brand, che è lui stesso un artista e che si è occupato di tutto il restauro. La nostra produttrice, Anne DeMar, ha lavorato direttamente al progetto e ne ha in un certo senso supervisionato lo svolgimento. Quindi è passato più o meno un anno e mezzo. Se penso alla durata dell'intero processo di restauro, il film contava più di 18.000 metri di pellicola.
Non deve essere stato semplice convocare tutti quei personaggi. Allora non esistevano i cellulari.
Abbiamo avuto la fortuna di farcela. Abbiamo tutti i file perché, ripeto, non c'erano cellulari. Abbiamo quindi le loro lettere di invito scritte a mano, a tutti gli artisti. Papà ha chiesto aiuto ai bibliotecari dello Schomburg Center per riunire tutti gli artisti che potevano trovarsi nei paraggi. Ha inviato loro delle lettere dattiloscritte. Abbiamo una lettera scritta a mano da Frank Horn, che era una delle persone presenti nel film. All'inizio non aveva intenzione di venire. Nella sua lettera dice: non ce la farò a venire. E poi, eccolo.
Quella di Once Upon a Time in Harlem è una storia molto americana, ricca di personaggi non così noti alla cultura europea, nonostante ci fossero stati importanti scambi culturali. Come pensa possa avvicinarsi al film il pubblico del 2026?
È una storia molto americana ed è una storia americana che non è conosciuta al di fuori degli Stati Uniti, addirittura non è molto conosciuta nemmeno all'interno degli Stati Uniti. Quindi penso che a livello internazionale le persone che lo guarderanno vedranno un aspetto diverso della cultura afroamericana rispetto a quello che potrebbero aver visto nei principali mezzi di comunicazione o nei media tradizionali. Penso che sia molto importante che la gente europea ne sia consapevole e comprenda la ricchezza della cultura afroamericana.
Vorrei aggiungere che quello che ho notato, anche solo guardandolo qui mentre parlavo con le persone dopo la proiezione, è che gli spettatori vivono questo film come se stessero riconoscendo le proprie storie personali. Quindi si connettono ad un livello che non riguarda necessariamente la storia, ma anche loro stessi, i propri ricordi e come si aggrappano ai ricordi di coloro che li hanno preceduti. Penso che si tratti di una storia che può raggiungere tutti.
In an effort of co-creation, I propose to create a series of great films on great people, all of whom are metaphors, creations of the Godhead.
Use that reading, David. what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh. And if I swallow anything evil, put your fingers down my throat. And if I shiver, please give me a blanket, keep me warm, let me wear your coat.
Gli Who, un grande brano del 1971, Who's Next era il titolo dell'album di quell'anno e questo era Behind Blue Eyes. Siamo arrivati alle 18.18 con l'appuntamento quotidiano con K e Spalla, quest'oggi con Roberto Antonini, che è sempre un piacere ritrovare a Rete 2. Ciao Bobo, ben trovato.
Buonasera Marco, buonasera a tutti.
Allora, oggi ci parli di un tema che starà sicuramente molto a cuore a tutti gli appassionati di storia che sono in ascolto, e sono tanti, ovvero la panteizzazione di Mark Bloch, della sua salma quantomeno.
Sì, verrà portata la sua salma, verrà portata al Pantheon di Parigi, che è un po' il tempio della, diciamo, della memoria storica francese, della cultura francese. Lì ci sono stati inumati Dumas, Voltaire, Jean Moulin naturalmente, Simone Weil, Marie Curie, eccetera eccetera. Marc Bloch è stato un personaggio determinante nella storiografia, cioè lui e il suo amico e collega Lucien Febvre hanno cambiato, rivoluzionato i termini della storia, della storiografia, integrando l'antropologia, l'economia, in quella che era un po' invece una storia fatta di eventi, di date, eccetera. Questo siamo diciamo tra le due guerre. Ma la ragione principale è diciamo che mi ha fatto pensare a Marc Bloch, lo stimolo è stato questo evento, dunque verrà portata la sua salma al Pantheon di Parigi fra un mese circa, meno di un mese. In realtà tutto è nato un po' dal caso, nel senso che stavo pedalando in bicicletta al nord di Lione e sono arrivato in una località che non dice molto credo a tanti, che si chiama Saint-Didier-de-Formans, è a 25 chilometri a nord di Lione, io non la conoscevo. Comunque stavo pedalando in una strada che attraversava dei campi di grano e vedo un memoriale, memoriale della guerra, come ce ne sono molti in Francia. Questo riguardava la Seconda Guerra Mondiale e c'erano una trentina di nomi di resistenti fucilati dalla Gestapo nel 1944. Allora scorro questi, trovo quello di Marc Bloch. Per me è stato qualcosa di molto emozionante, mi sono sentito molto colpito perché essendo appassionato di storia, avendo studiato la storia, per me era e rimane un punto di riferimento assoluto per tutti quelli che amano la storia in particolare, sì. Ma non solo la storia medievale. Ecco, e dunque mi ha molto colpito perché Marc Bloch ci ha sostanzialmente insegnato che gli intellettuali, non solo gli storici, non possono essere silenti di fronte ai drammi della loro epoca, devono impegnarsi, devono militare per la giustizia, devono essere presenti nelle battaglie della società. È qualcosa di molto attuale, secondo me.
Eh sì, è vero, Marc Bloch è una lezione da prendere ancora oggi. Peraltro io mi ricordo di aver sentito una delle lezioni di Alessandro Barbero, dello storico forse più famoso di lingua italiana, che raccontava proprio come a un certo punto, mi pare nel 44 o addirittura già nel 45, questo ometto un po' attempato col suo occhiale monocolo e il suo bastone da passeggio si presenta a un comando naturalmente nascosto della resistenza francese dicendo: io vorrei entrare nella resistenza. E lì per lì lo prendono poco sul serio, poi si rendono conto che è una risorsa inesauribile e utilissima per la sua capacità straordinaria di creare logistica, di creare reti, di far arrivare le persone e le cose dove devono essere. Insomma, è stato uno storico, ma è solo una parte della sua incredibile parabola.
Grande storico, grande uomo, dunque era nel 43, lui ha vissuto per un po' di tempo in quello che era la Francia libera, però dopo, cioè fino al 42, la Francia di Vichy, di Pétain, e poi nel 43 e nel 42 i tedeschi invadono anche, diciamo, la parte cosiddetta libera della Francia, che era collaborazionista comunque. E lui perde naturalmente il lavoro, come tutti gli ebrei, il lavoro accademico, e entra nella resistenza a Lione, era dunque nel 43, poi viene ucciso, lui viene fucilato nel giugno del 44.
Ah, era qua, giugno del 44. Qualche anno prima allora, ecco. Sì, sì.
E diventa, la cosa importante è che diventa capo della resistenza non comunista, diventa lui il capo per tutta la regione della Rodano Alpi, e dunque subito si capisce che ha il passo di un vero leader. È un personaggio che promana molta umanità, è stato un grandissimo storico. Si possono leggere le lettere che si scambiavano, il suo carteggio con il suo collega amico Lucien Febvre, sì, che è stato lo storico con il quale lui ha creato quella che senz'altro la rivista più importante nella storia della storia, della storiografia, che sono le Annales, e dopo ci sarà Brodel, ci sarà Jacques Le Goff, eccetera. Dunque è stato un personaggio unico per certi versi, ma se ne parlo perché è un insegnamento per tutti noi, credo, anche per i giornalisti, no? Il fatto di avere questo coraggio di estrarre così dal cilindro qualcosa che ci fa non solo importanti per quello che scrive, ma per come agiamo. Lui sapeva che sarebbe finita male, ci sono delle lettere che ha scritto a sua moglie, sapeva che non aveva molto scampo, come ebreo naturalmente era preso di mira dai nazisti, e soprattutto come resistente. Lui non si considerava ebreo, nel senso che non era né credente né praticava nulla che avesse a che fare con la religione ebraica, però il suo nome era naturalmente un nome che lo condannava agli occhi dei nazisti e dei collaborazionisti. Il fatto che lui vada al Pantheon, credo che la sua salma sia messa al Pantheon, fa sì che la Francia riconosca finalmente il valore eccezionale di questo uomo, e anche, spero, vedremo quali saranno i discorsi che verranno tenuti, ma anche le responsabilità della Francia, perché le leggi razziali in Francia, come in Italia, furono varate anche dai francesi, non solo dai nazisti. Anzi, se pensiamo all'Italia, ci furono le leggi del 38 che furono decise autonomamente, ahimè, proprio dal governo fascista. Siamo in un'epoca in cui, a mio giudizio, le ombre del passato si stanno allungando di nuovo. È molto inquietante quanto succede qui da noi, negli Stati Uniti, in Israele, in Europa, insomma un po' dappertutto. Vediamo che l'umanesimo di coltà, siamo in un momento in cui c'è il predominio della forza, dell'arroganza, della prevaricazione. Dunque credo che il suo insegnamento attraverso la sua vita, la sua resistenza, sia estremamente attuale.
Roberto Antonini, grazie. Io aggiungo la mia personale speranza che al Pantheon, davanti sulla lapide, sull'insegna che ci sarà davanti alla salma che verrà lì portata, ci possa essere il motto che lui chiese di avere scolpito sulla lapide quando, sì, prima di morire, di Lexit Veritatem, amò la verità. Forse bisogna ripartire da qui.
Assolutamente, ed è tra l'altro appunto in un'epoca di fake news, lui è stato uno dei primi a raccontarci che durante la guerra bisogna fare molta attenzione alle informazioni, non solo durante la guerra, ma che c'è molta disinformazione, per cui come storico era molto attento a questo aspetto, che è estremamente attuale anche oggi.
Roberto, grazie. Roberto Antonini, è sempre un piacere sentire le rotelline della tua mente che girano. Io ti saluto e approfitto anche per salutare il nostro pubblico, perché a questo punto sono quasi le 6:30 e lasciamo direttamente spazio al modem tra pochi minuti, non prima di ascoltarci Bijiga 70, Ventania. Roberto, grazie ancora, a risentirci.
A risentirci, buona serata a tutti e a tutte.